E allora ritroviamo gli amici della Fondazione Fantastiche Dolomiti in presenza e con le opportune chiaramente distanze e tutto, ma è bello ritrovarsi in studio, perché insomma il faccia a faccia è sempre una cosa, è sempre quel qualche cosa in più. Claudio Canova, buongiorno Claudio, buongiorno.
Buongiorno, Presidente. Buongiorno ai radioascoltatori, hai ragione perfettamente, anche perché uno dei nostri aspetti fondamentali è il capitale relazionale. Se le relazioni non sono dirette, è difficile a distanza riuscire a far passare l'empatia, l'emozione, no? Che serve per fare le cose.
Però Claudio, ecco, abbiamo parlato di corsi e le scorse puntate mi detto di questi. Voi corsi chiaramente online, credo, in presenza è possibile oppure no? Un deficit questo oppure riuscite ugualmente? Riuscite ad avere forse quel qualcosa in più, ecco, da questa modalità, usare le tecnologie?
Dunque, sappiamo molto bene, la conosciamo da tempo, che la formazione a distanza per certi aspetti è efficace, per altri non è sufficiente, assolutamente. Quindi abbiamo dovuto farla necessariamente e quindi continuiamo a farla così in attesa di poterla fare di nuovo in presenza. Tuttavia, diciamo che preferiamo la formazione individuale, proprio perché seguiamo i percorsi di tutte le persone che si avvicinano alla fondazione. Noi non facciamo appunto corsi per fare formazione e basta. La formazione è parte integrante delle persone che si avvicinano alla fondazione e relativamente alla loro idea progettuale poi noi attiviamo la formazione necessaria, sia quella appunto trasversale che abbiamo detto l'altra volta.
Chiaro.
Ma anche poi quella specifica e vicina al progetto che deve fare. Ecco perché comunque l'aspetto formativo relativamente ai bandi c'è sempre, ecco. Perché molto spesso andiamo anche a ricercare quel bando importante per le persone. Dall'ultima volta ad oggi sono usciti ad esempio i bandi di imprenditoria femminile, i tempi sono sempre stretti, quindi c'è poco tempo per farlo, però è un'opportunità per appunto le donne che vogliono avviare un'attività o proseguire a quella precedente. È un fondo perduto al 40%, noi ne stiamo già seguendo ad esempio rispetto al precedente degli alberghi. Ma perché? Perché già avevamo conosciuto persone che avevano in mente un'idea progettuale.
E allora Claudio, se adesso un'imprenditrice donna ci sta ascoltando, dice fondo al 40%, ma io non sono iscritto a Fantastiche Dolomiti, come faccio ad avvicinarmi, voglio dire, per questa formazione che mi sembra molto importante, anche personalizzata? Cioè, perdonami, non è che io sto là con 30 persone online e se prendo la parola e chissà, voi la fate proprio mirata per...
C'è un motivo fondamentale che l'elemento riservatezza per noi è l'elemento base, no? Quindi quando parlavamo di proprietà del dato, per tutelare il dato occorre che ci sia la riservatezza. Figuriamoci di fronte a un progetto futuro di un investimento di una persona. A maggior ragione deve esserci questa logica. La modalità, come dicevo sempre, la decidiamo noi. Se noi vediamo una persona motivata che ha un'idea, l'adesione viene successivamente.
Sì.
Non è una condizione quella di aderire prima. C'è il contatto, c'è la relazione, c'è la conoscenza e poi un progetto da poter sviluppare, no? È il caso del passato di quel ragazzo qui del territorio che abbiamo incontrato volentieri, valutando la sua idea progettuale, ma senza nessun tipo di impegno da parte sua. Era un'opzione quella di poter aderire o meno, no? Anche perché altrimenti non si spiegherebbe la nostra missione, la nostra volontà. Uno può confrontarsi solamente, può fare una verifica con noi per capire se quel progetto ha gambe, che vuol dire che abbia anche un ritorno alla fine, perché succede spesso di vedere idee bellissime ma che non hanno gambe, non hanno un ritorno poi economico, no?
Ma ecco Claudio, i progetti e i corsi che stanno riscuotendo maggiore successo, quali sono?
Proprio questi legati al fatto di far interpretare alla fondazione un progetto col territorio e per il territorio che abbia poi le caratteristiche di viaggiare per conto proprio. Tant'è vero che noi diciamo, certo ti spiego che ci sono i bandi, però tu devi avere in mente l'investimento, devi avere messo da parte volontà e anche risorsa per farlo e devono esserci i presupposti, altrimenti non te lo facciamo fare. Ti facciamo la formazione perché tu possa capire questo, ma non lo facciamo.
Certo.
Quindi ci sono, ahimè, anche in questa provincia dei casi, anche nel settore agricolo di primo insediamento, che trascorsi 3 anni non c'era il reddito sufficiente, quindi quello è un fallimento di fatto.
Chiaro, chiaro.
E quel ragazzo rischia di andarsene via, questo va evitato.
Chiaro.
L'obiettivo è che le persone restino qui vivendo di territorio.
Assolutamente. Abbiamo parlato di imprenditori, Claudio, però non soltanto imprenditori, vero, sono i destinatari dell'interesse verso, del potenziale interesse verso Fantastiche Dolomiti. Mi vengono in mente, abbiamo parlato di blockchain, ecco, potrebbe essere interessante anche per gli studenti, per i giovani, vero?
Diciamo
perché non è solo l'imprenditorialità, giusto?
Diciamo le persone, no? Quando le noi persone, diciamo l'uomo al centro, non è un modo di dire. L'imprenditore è prima una persona, uno che ha un'idea anche di un'associazione, una persona, è quella che diciamo mette del suo, no? Mette volontariato, mette passione, perché quando una persona ha passione del territorio significa che diciamo sceglie di vivere qui,
certo,
al di là della fatica o delle difficoltà del territorio o di una resa che può avere o meno. Ecco, quindi non c'è distinzione in questo senso, è la persona che si avvicina al di là del ruolo che ha, e spesso ci troviamo persone che hanno più ruoli, nel senso che hanno un ruolo obbligato, dipendente, sì, ma poi hanno un'idea progettuale, certo, che a loro sono nel cassetto,
certo,
e che quindi vorrebbero in ogni caso realizzare con altri magari, no? Quando si parlava delle cooperative del futuro,
chiaro,
sono
chiaro,
queste quelle per cui diciamo riusciamo a integrare il reddito fino ad arrivare al punto di averne un'entrata certa dal territorio, ma il punto di partenza di solito è questo: da una passione poi scaturisce una professione.
Eh certo, ma allora Claudio, la fondazione fa da tramite verso questi progetti, cioè aiuta e prende per mano questi soggetti, oppure siete voi stessi,
sì,
a promuovere dei progetti e a cercare gli attuatori? Come funziona?
Allora, l'aspetto fondamentale è... Ti ringrazio della domanda, perché fa capire il senso della fondazione di partecipazione.
Certo, certo.
Significa che i soggetti mantengono la loro autonomia. Quindi la logica è quella: ti do gli strumenti perché tu autonomamente possa realizzare la tua idea progettuale. Questo non significa che la fondazione non possa fare da capofila di progetti che ti aiutano a realizzare il tuo obiettivo. Il deficit anche dal punto di vista delle reti, anche in questo territorio, è stato questo, no? La mancanza di un soggetto cuscinetto, coordinatore,
certo,
organizzatore,
chiaro,
a seguito del progetto approvato, non solo all'inizio, e quindi che diventi riferimento da e per al proseguimento di quell'attività. 7, 8, 9 persone che partecipano in rete a un bando, non tutte hanno la stessa idea, la stessa logica,
chiaro,
la stessa natura giuridica, lo stesso luogo. Ecco, quindi serve, e in questo anche la fondazione, il fatto di essere punto di riferimento da e per, quindi
certo,
ci sono situazioni dove noi abbiamo partecipato direttamente a bandi capofila coinvolgendo le aziende o come fornitrici o come professionisti, altri in cui siamo stati partner, altri in cui abbiamo assolutamente supportato, scusami il gioco di parole, ma in alcuni casi è così, volentieri ovviamente, l'attività diretta della persona
che poi
e
continua,
la sua idea progettuale.
Cioè, voi lo supportate non solo nell'idea progettuale,
ma soprattutto
ma
dopo.
Anche, ma, ecco,
non,
esatto, come
non
hai detto
diamo
te,
seguito a cose fine a se stesse, seguiamo solo cose che hanno una logica di medio-lungo termine, perché facciamo l'esempio del bando del turismo.
Sì.
È evidente che i più interessati sono stati i proprietari dell'albergo, perché vivono qui. Il gestore lo fa e poi magari il prossimo anno non c'è più.
Certo.
Ecco, quindi noi chi privilegiamo dei due? I primi, perché
chiaro,
sicuramente qualunque cosa accada loro vivono di quell'attività e hanno la famiglia qui. E quindi se questo bando serve per la generazione successiva o per ampliare o diversificare, soprattutto in chiave sostenibilità, la struttura ricettiva, ben venga, no, questo.
Chiaro.
Dopodiché l'altra attività che facciamo, è successo la settimana scorsa, la partecipazione a fiere. Questa è stata una fiera virtuale ma ha avuto un enorme successo,
sì, sì.
GECO Expo, proprio sul turismo sostenibile, e in questo caso abbiamo conosciuto persone anche di questo territorio quindi ci siamo incrociati in fiera e venivano da qui, scoprendoci di partecipare in quel caso,
sì,
l'obiettivo era proprio l'ecoturismo, il turismo sostenibile,
certo.
E quindi ti incontri in quegli ambiti
e ti confronti, anche perché uno dei passi principali del prossimo Recovery Fund è proprio sostenibilità, no? Quindi cioè, è uno degli argomenti del futuro, ma concreti, perché di sostenibilità magari si può anche parlare, però fra il parlare e mettere in atto delle soluzioni concrete, cioè un'azienda sostenibile è anche più performante.
Certo, certo. E poi c'è un aspetto, no? A cui noi teniamo molto, fare ragionare imprenditori e persone che vogliono avviare attività nello spiegare quali sono le logiche che stanno dietro questi bandi, non sono casuali. Quindi quello che hai detto ora è perfetto, si sposa con la riconversione ecologica.
Certo, con una progettualità, non esatto. Soltanto di c'è questa opportunità, va bene, dai, la prendo. No.
Esatto, quindi è necessario capire che non è un bando che si fa, se ne fanno molti nel raggiungimento di quell'obiettivo, no? Quindi la nostra logica è quella di verificare, diciamo, che ci sia il bando adatto all'idea progettuale. Ecco perché noi vogliamo agire in anticipo, incontrando e conoscendo. E quando appunto il bando fa il caso di, si fa. Invece la logica è dire: ah, c'è il bando, lo faccio, non sa mai.
No, bisogna invece,
non funziona così.
Cioè, prima progettualità e poi trovare gli strumenti.
Assolutamente
giusto?
Sì, assolutamente
non viceversa.
Sì. Ecco, tutto di fatto è collegato, no? Il super bonus 110%, il bonus sisma, hanno al loro interno quali logiche attraverso il quale c'è l'aiuto, il risparmio energetico e l'efficientamento.
Sì, certo.
Quindi andiamo però a ricadere
capire,
nello stesso aspetto.
Però
no?
Bisogna capire il tipo di azienda, quali progetti, quali investimenti ha e di conseguenza qual è il bando migliore su misura per questa azienda.
Assolutamente.
Se ho capito bene.
Dall'altra parte le nuove tecnologie, la digitalizzazione, il secondo tema europeo e anche questo dentro gli elementi del Recovery Fund, e quindi la digitalizzazione è fondamentale, quindi vuol dire nuove tecnologie, tecnologie al servizio del territorio, tecnologie che impattano da questo punto di vista. Quindi il settore di cui c'è maggiore bisogno di questo è anche quello agricolo. L'ambiente per natura ricade in questi elementi. Quando questi elementi ci sono e migliora l'ambiente, c'è maggiore attrattiva di questi certo. Luoghi verso il turismo da tutti i punti di vista, anche rispetto al chilometro zero dell'agroalimentare.
Ma come siamo noi, Canova, nel nostro territorio, con la tecnologia al servizio dell'agricoltura piuttosto che del turismo? C'è molto da lavorare, siete avanti, siamo avanti, vi siete confrontati anche in fiere, ecco, penso
sì,
sia un elemento importante questo.
Siamo
per...
avanti, in generale siamo avanti.
Questo
perché,
mi fa piacere.
Perché c'è un assoluto mix di tradizione e innovazione. Tradizione nel rispetto delle produzioni locali, e quindi un plauso a questa nostra grande cooperativa locale che ha lasciato vive le piccole latterie.
Ah sì, certo.
Ok. E dall'altra anche casi, esempi di innovazione. Tuttavia c'è un'innovazione indiretta, noi la chiamiamo così, che è quella del controllo dell'atmosfera e dell'aria, quindi non incide direttamente sull'allevamento, ma incide su tutti quei fattori che fanno dell'ambiente un ambiente sano, dall'acqua all'aria e di conseguenza anche il pascolo e l'alimento.
Eh sì.
Che è
una sostenibilità, si parla molto degli allevamenti intensivi che
certo,
fanno chiaramente...
Certo, c'è una tendenza all'estensivo, poi bisogna sempre fare i conti con l'aspetto reddituale, ci mancherebbe altro.
Certo, chiaro.
Però
trovare il giusto equilibrio.
Per natura, diciamo, noi abbiamo questa predisposizione. Mettiamola così, un ritardo infrastrutturale, che comunque c'è, ha favorito un elemento naturale ambientale, quindi è una carta che ci possiamo giocare bene.
Chiaro.
Non esclude la prima cosa che ho detto, ci mancherebbe altro, ma sicuramente ci mette in un, ad esempio, livello di competitività maggiore,
certo,
ad esempio degli amici trentini vicini che invece hanno sviluppato molto le infrastrutture e hanno, diciamo, in qualche modo
una modalità di sviluppo diverso, anche perché i nostri territori stanno diventando sempre più attrattivi verso anche dei giovani o comunque chi vuole intraprendere una professione legata all'agricoltura piuttosto che al turismo, che provengono magari dalle città, dalle grandi metropoli.
Sì,
no?
Però in questo, Claudio, è qui la nostra attività, no? Perché è bellissimo dal punto di vista teorico questo aspetto, dal punto di vista pratico è faticoso, è impegnativo,
certo.
Serve investimenti, parlare di allevamento vuol dire 365 giorni all'anno.
Sacrifici.
E diciamo che l'aspetto di integrazione tra più attività è una risposta. L'agricoltura col turismo, il bed and breakfast, le attività artigianali collegate, questa è una risposta interessante, no? Quindi una diversificazione nell'attività imprenditoriale.
Ah, sì.
Ecco perché ci teniamo molto a questa, diciamo, consulenza formazione, ci piace chiamarla più consulenza a sto punto.
Chiaro.
Che formazione, che dà tutti gli elementi, soprattutto ai giovani, anche per come stare nel mercato poi.
Chiaro. Hai parlato di formazione, una cosa che volevo chiederti è questa: le aziende, allora, uno dei limiti forse delle nostre aziende potrebbe essere quello di non avere gli strumenti per fare loro la formazione ai propri dipendenti. La formazione anche per, non so, un operaio qualificato, un impiegato, un dirigente, credo sia fondamentale per la produttività all'interno di un'azienda. Allora, le aziende si interfacciano, possono interfacciarsi a voi e dire: fantastiche Dolomiti, guardate, io sono un'azienda, ho bisogno che il mio personale sia formato. Può delegare a voi questo tipo di, tra virgolette, servizio?
Assolutamente, anche perché c'è un'altra fondazione nata prima di questa, di cui faccio parte, che è verticale sulla formazione, si chiama Homo Novus, facciamo anche dei campus, li organizzeremo anche qui i campus, che vuol dire delle giornate intere formative, proprio per l'importanza della relazione anche, no? Quindi non solo l'aula, ma anche lo stare insieme in un luogo adatto a quello per cui si fa la formazione. E in questo gli strumenti che abbiamo a disposizione, nel senso che noi abbiamo strumenti realizzati autonomamente, quindi sia piattaforme per fare formazione, sono delle piattaforme campus vere e proprie, sia delle piattaforme per dialogare a distanza, meeting, di nostra proprietà, e queste garantiscono la proprietà del dato e la riservatezza.
Sì.
Quindi abbiamo anche strumenti chat, abbiamo strumenti video, abbiamo tutto quello che serve per non usare strumenti terzi, per cui a volte non è certo dove vada il dato, essendo anche gratuite, semigratuite.
E quanto valgono al giorno d'oggi i dati?
Questi
Canova?
Strumenti, oltretutto, che sono tecnologie, e qui usiamo le piattaforme decentralizzate, sono servizi che a loro volta le aziende poi possono acquisire. E qui scatta il meccanismo, la giusta domanda che mi fa ogni volta: ma cosa costa aderire? La risposta è: dipende da quanto l'azienda ha bisogno di questi servizi. È una sorta di adesione sotto forma di strumenti e servizi di cui l'azienda ha bisogno.
Certo.
Però sono in maniera continua e continuata, non sono sporadici, non sono
chiaro.
Dei bonus o come dire, ecco, perché l'obiettivo è proprio quello. Anche i temi che abbiamo trattato prima, su cui siamo impegnati con dei nostri distaccamenti anche su Bruxelles, relativamente ai bandi, sono importanti proprio perché sono quell'aggiornamento aziendale che va oltre la formazione obbligatoria, no?
Sì.
Quindi l'imprenditore, anche singolo o l'azienda piccola, dove trova il modo e strumenti di aggiornarsi?
Chiaro.
Noi glielo possiamo fare.
E pensiamo a quanti importanti sono i dati, Canova. Fino a qualche anno fa sembrava una cosa, i dati, cosa vuoi fare? E i grandi colossi del Facebook e tutto quanto, dov'è che trae il suo guadagno? Dai dati.
Beh, non solo,
guardiamo il futuro.
Se consideriamo che il più importante motore di ricerca invia dando 100 euro in servizi, solo il dire sei ancora aperto fa capire quanto è importante un dato, no? In generale.
Certo.
Quindi tutto quanto si basa su questo. Il concetto di privacy, riservatezza, è perché noi garantiamo la proprietà del dato a chi lo genera. E quel dato poi, fruibile anche a terzi per gli stessi progetti e bandi, gli garantiamo che ne avrà un ritorno.
È interessante. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, le faccio una domanda, Canova, che potremmo farne una puntata intera. Le start-up.
Sì,
quante importanti sono le start-up, giovani di successo attraverso le start-up? Una volta si faceva il successo con l'industria, con gli investimenti, adesso se sembra tutto più facile.
Però le start-up che stanno dando maggiori performance sono quelle dei ragazzi con i capelli bianchi, nel senso che una volta, anche questo è un termine un po' abusato, un conto è dire start-up, un conto è dire a gambe quel progetto per andare avanti, no? Perché ci sono tante belle idee, bellissime idee, ma poi devono inserirsi in un contesto e di conseguenza dare anche un ritorno, altrimenti rimane l'idea finanziata ma che non ha gambe successive, no? Quindi certo che la startup è importante, però in questo appunto noi cerchiamo di accompagnare il giovane prima di decidere se farla.
Questo è fondamentale, vedere se ha capacità, accompagnarlo. Guardo l'orologio, purtroppo Canova, il tempo è veramente volato, ma allora diamo i riferimenti: www.fantastichedolomiti.it.
Esatto.
Ci si può rivolgere tutti, private, aziende, è vero, per...
Anche oggi, prima di venire qui, due soste interessantissime, sì, di due giovani ragazzi.
Bene.
Un'associazione, un imprenditore qui del territorio, e quindi è importante questo, perché vuol dire che hanno colto il senso dell'attività che facciamo.
E ci fa piacere, perché anche noi seguiamo questa vostra attività, che ci fa scoprire sempre orizzonti diversi.
Ma voi fate
diversi.
Parte del capitale relazionale della fondazione ormai.
Ci fa molto piacere. Alla prossima puntata, allora. Grazie,
grazie
Claudio Canova.
Alla prossima.